tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Eccoci, 7-6 minuti, mercoledì 19 marzo, tra poco rientriamo in diretta tutti e quattro, Emilio Pappagallo con voi, ma anche Maurizio Vanigori, Martina Caronna,
buongiorno.
Alessandro Tirocchi.
Buongiorno.
E insomma ricominciamo tra pochissimo dopo i Pixies di Here Comes Your Man con i vostri messaggi 3899-106-600 con le notizie del giorno, il clamoroso, insomma tra pochissimo, prima i Pixies.
Radio Rock Podcast.
Here Comes Your Man, loro sono i Pixies, tra poco la novità, prima il clamoroso di Giorgio Dell'Arti. Ragazzi, vi dico una cosa, allora, il clamoroso è questo, sì. Dal post di ieri, se non sbaglio, in Groenlandia non ci sono librerie, non ci sono più librerie, l'ultima ha chiuso 2 settimane fa. Io volevo fare una battuta e volevo dire adesso sono pronti per essere acquisiti da Trump. Scusate la battuta, un po' tristezza, cioè nel senso, ci sono, in realtà c'è la possibilità di comprare libri in Groenlandia,
meno male,
però, però non è la stessa, no, non online, ci sono dei negozi tipo dei caffè che hanno anche il reparto libreria e vendono lì i libri, però no, chiaramente non è la stessa cosa, no, rispetto ad avere una vera e propria
anche
libreria,
fornitura,
anche
diciamo,
fornitura, no? Ma anche dal punto di vista proprio anche simbolico, no? Culturale, il luogo, un luogo deputato alla vendita dei libri, è molto molto triste quando in un paese è chiaro che lì ci sono anche difficoltà a volte
forse
legate all'approvvigionamento, di logistica, sì, quindi insomma diciamo è complicato, però insomma notizia non bella, in Groenlandia non ci sono librerie, l'ultima ha chiuso 2 settimane fa. Va bene, si parla molto della telefonata tra Trump e Putin sulle sorti dell'Ucraina, durata oltre 2 ore, si è conclusa con l'accordo.
Ma poi era stata molto simile, non era
andata, guarda, le fonti rivelano che è andata molto molto vicino alla nostra riproduzione, soprattutto quella in cui Mauri faceva Putin, veramente molto bella, bravo Mauri. L'accordo per una tregua di 30 giorni limitata alle centrali energetiche, per il resto la guerra continua. Putin chiede che venga sospeso l'invio di armi a Kiev, l'invito non è stato accolto dai paesi europei che hanno confermato l'appoggio anche materiale all'esercito ucraino, mentre Zelensky è volato in Finlandia in cerca di alleanze. Come sappiamo, perché ne abbiamo parlato ieri, è saltato il cessate il fuoco a Gaza, Israele ha ripreso i bombardamenti, si contano più di 400 morti palestinesi, 130 dei quali bambini. Prima di agire, Netanyahu ha avvisato la Casa Bianca. Fra l'altro è chiaro che c'è un meccanismo di come dire, di legittimazione, no? Messo in campo da Trump e sentitosi spalleggiato, probabilmente Netanyahu ha detto: sai che c'è, adesso ho
anche
in fondo,
perché ci ha tenuto a dire no ma io ho avvisato l'America durante, prima di farlo, la notte ho avvisato,
non
la
è
Casa
un caso
Bianca.
Che Ben-Gvir, il ministro dell'estrema destra che era uscito dal governo perché la linea in disaccordo con il cessate il fuoco che c'è stato quasi 2 mesi fa è rientrato nel esecutivo dicendo sì sì no rientro
adesso, sì,
evidentemente adesso le cose stanno andando meglio per loro e quindi è rientrato e perciò vabbè, insomma, storia brutta. Ma tra l'altro ieri leggevo vedevo un video proprio di Netanyahu che diceva: andremo fino in fondo, sarà sempre peggio.
L'ha proprio dichiarato,
quindi diciamo l'intento è veramente
nessuno dice una parola.
L'intento di far fuori tutti, praticamente.
Sembra una pulizia.
Vi ammazziamo
nulla. Sembra una pulizia etnica.
Ma ve lo ricordate il video, no? Che è uscito quello con l'intelligenza artificiale?
Sì,
il piano è quello.
Punto.
Basta. È inutile.
Però
andiamo su. O cominciamo
a ragione, Maurizio. Scusa, nessuno dice niente.
Ok, va bene.
C'è questa evidenza. No, vabbè, sì.
No,
io parlo a livello politico, a livello istituzionale.
Siccome nella comunità internazionale nessun politico Cristo di rilievo prende una posizione, purtroppo si fa con i movimenti dal basso. Fortunatamente sono 3 su 200. Noi almeno nel piccolo sarà poco. Quando sarà tutto sparito, noi potremmo dire: cazzo, a Radio Rock tutti i giorni ne abbiamo parlato. A costo di di farci prendere la depressione.
Sì, ma questo
ogni,
non serve
ogni singolo
a,
giorno
a risolvere le morti che ci
Maurizio,
sono nel frattempo.
Io sono d'accordo con te. Vogliamo andare
da
ci diamo fuoco? Io
no,
sono d'accordo con te.
Da una parte è vero pure che noi
io sono d'accordo con te.
Oltre che parlarne, manifestare la cosa che possiamo fare sicuramente manifestare.
E non lo stiamo facendo.
E questa è la nostra grande colpa.
E nessuna parte del mondo lo stanno facendo.
Beh, oddio. In realtà dei movimenti ci sono. No, dei movimenti pro palestina.
No, questo per dire che in realtà
le manifestazioni pro palestina vengono fatte, ma non sono abbastanza. Lo so, sono d'accordo con te. Io sono d'accordo con te, sto dicendo che però
purtroppo la verità è che non gliene frega un cazzo a nessuno.
E questo mi sembra
e di quella
chiaro,
striscia di terra non è mai fregato un cazzo a nessuno.
Però ci vivono
se
delle
non
persone
a chi ci
lì sopra e dei video che stanno girando adesso in rete dell'ultimo attacco sono perché tra quello che Trump fa vedere con l'intelligenza artificiale che vuole fare e poi quello che viene fuori su come questa pulizia, sta guerra viene attuata. Ci sono delle immagini.
Amiche,
è
oggi,
molto chiaro.
Oh,
no, certo che non è oggi,
ragazzi.
Ale, ma certo che non è oggi. Però oggi comunque se ne parla di
oggi,
più.
Oggi capito? Si sta intervenendo in maniera veramente radicale. Cioè, se in qualche modo in questi 70
anni... Oggi stanno
anni...
ultimando un processo che hanno voluto che è in moto da 70 anni. Oggi lo stanno ultimando perché si è incastrata una serie di sequenze di possibilità e oggi stanno finendo un processo che ha iniziato 70 anni.
Potere.
E non è che l'ha iniziato solo Israele con questa maggioranza. Quel cazzo di processo è appoggiato da tutto l'Occidente.
Certo.
Dagli Stati Uniti a scendere.
Siamo
quindi
tutti
noi,
complici.
Tutta la siamo noi.
Ovvio.
Punto. Basta. Quindi indignarsi senza fare un cazzo è un esercizio di stile. La cosa bellissima che noi facciamo, e questo secondo me, diciamo che in questo discorso non si può parlare di medaglie da mettere al petto, ma diciamo un piccolo, una pacca sulla spalla la possiamo dire in un mondo dell'informazione che è preoccupante. Poi un giorno dovremmo parlare di quello con chi ci lavora.
Tanto.
Che
tanto.
Racconta le cose in altri modi. Almeno noi nel nostro piccolissimo dei 106 e 6 di Radio Rock a Via Rodolfo De Gabriele di Montevecchio.
No, ma
tutte
non è
le
piccolo neanche
per niente.
Io facevo riferimento alla politica, perché per il resto a livello informativo, insomma, voglio dire, io ragazzi, non so se avete visto gli ultimi dati dei giornali. Le vendite dei giornali, i giornali praticamente non li compra più nessuno,
no,
noi abbiamo 140.000 persone ogni giorno certificate che ci ascoltano, quindi voglio dire, facciamo più ascolti dei principali giornali italiani.
Sì.
Perciò
vuoi fare un atto politico? Promuoviamo una manifestazione. Questa radio ha fatto una cosa meravigliosa col terremoto dell'Aquila. Ha fatto una cosa politica, giusto? E cazzo, famola noi la manifestazione, non la lasciamo fare a coso, come si chiama lì? Scusa, quello che ha promosso c'è un voto. La manifestazione
Pigini,
no, per l'Europa, no?
Tracasti.
Michele,
vogliamo fare una roba che forse anche quella servirà a niente e ci minano magari. Vogliamo fare una manifestazione?
Perché
magari il clima potrebbe essere pure quello. Facciamo una manifestazione pacifica, ci sediamo, chi striscioli rimaniamo là 48
ore. Sono
state fatte
delle manifestazioni da parte dei...
Facciamola pure noi, indiciamola noi come
allora
radio.
Noi la facciamo, ma se non c'è l'interesse politico
ci renderemo conto io e te che non gliene frega un cazzo a nessuno
che questa manifestazione possa avere una eco, perché anche per esempio gli artisti che hanno preso posizione sul piano, sul palco di Sanremo, no, uno come Gali è stato zittito, è stato messo all'angolo.
Un attimo che dobbiamo mandare la novità, torniamo fra poco, arriva Bob Mould e poi torniamo a chiacchierare insieme. Dateci anche le vostre idee su cosa si può fare, ma io penso che più che dal punto di vista informativo, perché poi grazie ai social per fortuna
immagini arrivano.
Da questo punto di vista il dato positivo dei social è che le immagini arrivano. Dobbiamo sensibilizzare la politica però sì. Insomma è molto molto complicato. Comunque vabbè, ne parliamo, dai, tra poco.
Radio Rock Podcast.
Multa con questa When Your Heart Is Broken. Intanto hanno arrestato il sindaco di Istanbul che si chiama Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul arrestato, sembra sia accusato di corruzione. Ricordiamo però che è uno dei principali oppositori del presidente turco Erdogan, quindi
sì.
Vabbè, comunque accusato di corruzione, è stato arrestato questa mattina nella sua casa, lo ha fatto sapere l'agenzia di stampa AFP, un addetto stampa di Imamoglu. Non si sa ancora con quali accuse, si parla di un caso di corruzione. Nella notte la sua casa è stata perquisita da decine di poliziotti, come lui stesso aveva detto in un video pubblicato su X. Ekrem Imamoglu ha 53 anni, sindaco di Istanbul dal 2019, considerato uno dei principali oppositori politici del presidente turco Erdogan, è un esponente del Partito Popolare Repubblicano, partito diciamo di centro-sinistra tendenzialmente, vincendo le elezioni nel 2019 a Istanbul, mise fine a 25 anni di governo da parte del Partito Giustizia e Sviluppo, che è quello di Erdogan. Tra l'altro vinse due volte perché Erdogan impose che il primo voto venisse ripetuto e lui vinse di nuovo anche la seconda volta. Negli ultimi 5 anni, durante il suo mandato da sindaco, İmamoğlu è diventato un personaggio, un politico molto conosciuto in Turchia, tanto che molti si aspettavano si candidasse alle presidenziali del 2023, non lo fece. L'opposizione scelse un altro candidato, Kılıçdaroğlu, che poi fu sconfitto da Erdogan. La notorietà di İmamoğlu è cresciuta nonostante varie campagne dei media di Stato per screditarlo e nonostante il fatto che Erdogan si sia intestato il merito di molti progetti che durante il mandato di İmamoğlu da sindaco hanno modernizzato Istanbul. Vabbè, questa è la situazione. Allora, vediamo un po', dai, sentiamo chi c'è, ripartiamo da WhatsApp, vediamo i vostri messaggi, i vostri
bisogna
voci,
sempre ricordare le sagge parole di Gasperino il Carbonaro al contabile del Marchese del Grillo. Se tu mi hai fregato su questo, mi freghi su tutto. E se l'altro tu, tuo padre e tuo nonno. E io mi caccio a tutti e tre.
Ma che c'entra questo?
Questo vale lo stesso discorso, vale per Draghi. Che quando andava in televisione a mentire agli italiani dicendogli che chi non si vaccinava faceva male faceva morire la gente.
Va bene, grazie.
Ho rispetto solo per l'età che hai.
Questo signor, ma che età che c'ha? Scusa.
Beh, della voce penso ne abbia 120, 130.
Ha scritto.
E allora ha una voce che se li porta male.
Allora, vai, sentiamo, vai, sentiamo.
Buongiorno, Fantastici 4. Sì, Netanyahu ha chiamato Trump per dirgli che bombardava e Trump gli ha detto: oh, sti cazzi, fai come vuoi.
No, ha detto vai pure, vai tranquillo.
La cosa
vai
bella che aggiunge
al povero Galli quante gliel'hanno dette perché aveva usato nominare la parola genocidio.
E la cosa bella oggi. La cosa bella che poi si sono tutti mobilitati e hanno espresso il loro appoggio a Tony F nel momento in cui non è stato possibile farlo esibire al Circo Massimo per Capodanno, ma per Galli avesse speso una cazzo di parole nessuno.
Allora, bravo, tutti in piazza scrivono, se fate una manifestazione io ci sono, Cristina, tutti in piazza l'ha scritto Sarro. Se riusciste ad avere ospite qualche attivista pro palestina sarebbe interessante, uno come bello. Chef Rubio per esempio. Ti dico allora, io credo che sia necessario in questo momento così delicato trovare delle parole veramente di pace
e di equilibrio,
bravo, cioè trovare delle parole.
Non tutti gli attivisti sono ci sono anche attivisti che parlano di pace,
quello che ho detto. Bisogna trovare qualche attivista che ce ne sono tanti, come tu sottolinei.
Diciamo che eviterei di partire in discorso in cui vogliamo fare pace.
Basta, abbiamo capito. Dai, ci siamo capiti, no? Basta. Allora, buongiorno. La verità è che ai politici non fotte un cazzo di niente della Palestina.
No, in realtà gli frega, ma da un altro punto di vista.
Tornando al tema di quanto stanno avanzando gli autoritarismi in barbare leggi in Turchia, Erdogan ha fatto piazza pulita dei suoi avversari politici. Ecco, appena detto, ci ha mandato un messaggio prima che io leggessi il mio. Ma in realtà, se vogliamo parlare di autoritarismi, potremmo anche dire che il Parlamento ungherese ha approvato ieri una legge che vieta il Pride per legge, quindi non si potrà più fare in Ungheria il gay Pride.
Allora, invidiamo Orban in Italia, stringiamogli la mano, facciamolo venire ai nostre convention. No, una cosa bella.
Ma sai, queste cose si autoalimentano fra di loro, no? Sembra una gara.
Se tu l'hai
fatta,
allora posso provare a farla anch'io, e poi se la fai tu allora la posso
comunque fare. Sul manifesto: il Parlamento ungherese ha approvato con ampia maggioranza la legge contro il Pride. Il testo vieta lo svolgimento di un raduno che violerebbe la normativa del 2021, cosiddetta legge sulla propaganda. Questo fatto della propaganda mi fa impazzire, come se si potesse propagandare l'omosessualità.
Capito? Dai, diventa,
la posso attaccare, diventa omosessuale, oppure ti convinco, tipo l'evangelizzazione. Diventa omosessuale anche tu, dai, ti prego.
Vedrai che poi ti piace.
Vieni dalle nostre parti.
Ma se tu parti dal presupposto che uno vuole diventare donna,
legge di propaganda contro la rappresentazione o promozione dell'omosessualità nei confronti dei minori. Il disegno di legge per impedire il Pride LGBTQ+ è stato presentato nei giorni scorsi da Fedez. Fedez, che è il partito di Orban. Siamo al fianco della comunità LGBTQI. In Ungheria, in tutti gli stati membri, non lo dice Orban ovviamente, lo dice su ex il commissario UE per lo Stato di diritto Michael McGrath e la commissaria per le pari opportunità Hadia Labib e Ursula von der Leyen ha rilanciato il tweet.
Ecco, siccome questo signore fa parte anche dell'Europa, forse l'Europa dovrebbe prendere una posizione per dire, nel senso che se tu violi quelli che sono i diritti umani, vai a fare un culo da solo e non fai parte della UE.
Attenzione, tuona Maurizio Paniconi.
Bravo,
contro
Mauri.
L'Ungheria, tuona.
Radio Rock Podcast.
Cheers, loro sono Skunk Nancy su Radio Rock. È molto bene, molto bene. Ragazzi, sono le 7:44 minuti. Siamo, insomma, pieni di messaggi da leggere. Leggeremo, insomma, il più possibile fra poco. Adesso dobbiamo parlare di una cosa molto bella. E tornato a trovarci un nostro caro amico. E questo nostro amico risponde al nome di Roberto Coldottore. Radio Rock Promotion. Bene, caro Roberto Coldottore, ci sei? Buongiorno, come stai?
Buongiorno, buongiorno, umili servi. Buongiorno.
Eccolo lì, il dottore Roberto Col che riceve tutti voi perché è buono, perché è magnanimo.
Sì, sì, sì, non per soldi, non
ma che
per soldi.
No. Soldi è una cosa fatta, soldi è una cosa che viene
Madonna,
dopo. Mamma mia, sempre
ancora che si parla, cioè, soldi, ebrei, soldi, mamma mia.
Che volgarità, vero? Che volgarità, Roberto. Allora, il mio IBAN, così
sono già qua in studio.
Un po' di volgarità.
Vabbè, è giusto. Allora, Studio Colle, sito in Piazza Alberone 31. Per info abbiamo studiocall.com, il sito internet, e poi c'è un numero di telefono che è lo 06 789 346. Studio Call però risponde anche WhatsApp, via WhatsApp, al numero 334 840 7923. Bene, ci sono una serie di domande da parte dei nostri ascoltatori.
Mi metto le cuffie, vai.
Allora, pronto con le cuffie, mi raccomando, abbiamo 30 secondi per rispondere.
Ho 30 domande.
La sequenza di rigori di Roma Liverpool.
Umili servi, vabbè.
Ci sono tantissimi messaggi, sì. Cercheremo di leggerli tutti.
Cercheremo Gigi, vediamo un po' che riusciamo a fare. Vediamo un po' che riusciamo a fare, dai.
Sentiamo chi c'è.
Allora, sentiamo chi c'è. Dunque, okay. C'è Giacomo che scrive: ciao dottore, io e mia moglie non abbiamo il diastema, ma mio figlio di 13 anni sì. Ma non è un difetto genetico? Ma che ha paura di...
Ma
capite che loro non hanno il motorino, il figlio ha il motorino, no?
Appunto, questa era battuta. Attenzione, qui ci sta una provocazione molto dura, Maurizio. Molto dura da parte del nostro Giacomo. Come vogliamo rispondere, se vogliamo interpellare la scienza, dottor Roberto?
Vogliamo rispondere che teoricamente il diastema è anche genetico. Ok, quindi in teoria cioè è difficile che un figlio abbia un diastema o diastema, che si voglia, anche se è corretto dire diastema, e che uno dei due genitori non l'abbia, ma questo può capitare. E in tal caso, se ti piace, benissimo, sì, perché sai quanta gente dice mi piace, io voglio rimanere esattamente in questa condizione a livello estetico, ovviamente.
Sì, certo.
Se non
certo.
Ti piace, o si ricostruisce lo spazio in mezzo ai denti, cioè si allargano leggermente. Tutti e due gli incisivi centrali, se di questi si sta parlando, ovviamente, oppure si utilizza l'Invisalign, così che anche se a me i soldi non interessano, quantomeno l'economia continua a girare.
Roberto.
Buona giornata.
Allora, senti, intanto volevo dirti:
ma
questo,
Gigi ancora là lavora?
Gigi ogni tanto vai
non via, lavora qua Gigi.
Perché deve dire ma Maurizio, stai calmo, devo dire che
neanche tu.
Ma lo sai una cosa? Ma
no,
lo sai una cosa?
No,
mi
cose,
piace dirti che invece io lavoro online.
Ma
no,
lo sai una cosa?
Lo quando sarai
allora,
pagato.
Maurizio, a calma, dice ragione Gigi Bilancioni, mi schiera al suo fianco. E poi, prima cosa, tu non sai che io stacco ogni mese un assegno a Gigi Bilancioni, quindi lui lavora qua. E non sai che io stacco ogni mese un congruo, cospicuo assegno di amore al dottor Roberto Coll.
È la cosa più importante, lo vogliamo dire.
Tu paghi in amore, okay.
Grazie Emilio. Grazie Emilio. Allora, attenzione, dottor Coll, dica all'ascoltatore la verità. Non sei il padre. Forza, avanti. Allora, dottor Coll, se serve, vi fa anche il test del DNA questa mattina.
Perché?
Attenzione, a un prezzo di uno.
Ma che
al
fa
prezzo...
tutto? È diventato tipo un coso.
Vi toglie.
Raffino,
allora, dottor
Coll,
vi cava un dente. Vi cava un dente con bella domanda.
Bella domanda che ho pensato.
Roberto, si può fare questa è la curiosità, il test del DNA da un dente? Attenzione, no, fare esperto,
prendi
no?
i vasi all'interno del dente,
che è il diamine,
sangue ci sta e lo fai.
Soldi, ma se non è
i soldi,
bravo. Allora, se togli il dente, dentro ci stanno, ma se uno è morto pure ci sta il sangue, no? O sì?
No, se ci sta, se è morto mi sembra complicato ormai.
Se è morto si può risalire al DNA dal dente, non lo so, ragioniamo.
DNA no, però come ben sapete l'impronta dentale, è l'unica cosa che nessun essere umano uguale all'altro, quindi riconoscimenti dei cadaveri, io farei attenzione a
non
voi.
Non sono anche le impronte digitali?
Beh, stai calmo. Le impronte digitali?
No, assolutamente no.
Assolutamente no. Assolutamente no. Adesso mi ha risposto sdegnato. Dottor Bilbao, sì, dottor Bilbao. Dottor Colla, Bilbao.
No, questa è una provocazione.
Dovrebbero
però,
usare no, il filo interdentale o il fil di ferro spinato, scrivono. Vabbè, ragazzi, qui però dovete stare calmi.
Non rispondo a provocazioni, insomma.
Gigitali. Allora, dottore, oggi è il mio compleanno, mi può mettere i Guns N' Roses? No, assolutamente no, perché il dottore Roberto Coll per oggi
il tuo compleanno
ha scelto un'altra canzone che ha un significato. Vai, prego, Roberto Coll.
Ha un deciso significato. Oggi è la festa del papà, quindi auguri a chi è papà di sangue, a chi lo è di fatto. Sì. Il concetto è esattamente lo stesso. Sì. E ho scelto Father and Son di Gatto Stefano.
Oh, che bello! Tra l'altro, oggi non sarebbe bello stato bello celebrare anche con sentire quel
canzone,
quel papà, no? Quel papà che è quello che ci scrive spesso col figliuolo.
Oggi speriamo che non gli ha distrutto tipo il regalino che gli ha fatto.
Dai, sarebbe bello. Vabbè,
una bella cintata oggi.
Ma voi facevate quei regalini alle elementari con le mollette,
con
le mollette incollate, facevate voi.
Sì, bella,
ragazzi, che
con
bello.
La colla di glitter.
Allora, WhatsApp, signori, per il dottor Roberto Coll al 334-840-7923. Lo ripeto, 334-840-7923. Grazie, Roberto. Alla prossima.
Ciao, ragazzi.
Ciao. Arriva Cat Stevens. Ciao, auguri a tutti i papà, a tutti i babbi che sono all'ascolto e non.
Radio Rock Podcast.
Cat Stevens con Father and Son, ragazzi, è molto, Yusuf Islam. Sì. Molto, è molto importante, ragazzi. Io lo dico, studiare la storia.
E lo faremo.
È il dottor Barbero, no, che ci insegna. Cioè, un par di Molotov, ci scrive un ascoltatore, un bel paio di Molotov sull'ambasciata americana e su quella israeliana.
Non credo che cambia
Se
niente.
Voi studiaste la storia, ragazzi, sapreste che queste cose sono state già fatte, non hanno portato nessun effetto positivo, nessuno, sì. Anzi, sono state anche peggio, perché lui dice, però poi fanno le vittime. Sì, fanno le vittime, ma gli hai consentito tu, nel senso che poi è chiaro che se tu vedi il paio di Molotov, poi come pensate, ragazzi, come pensate che possa funzionare una strategia che si basa sull'inasprimento della violenza? È che
genera solo questo.
Ma poi tanto più che attacchi un'ambasciata, che c'entrano quelle persone lì. Cioè, no, nel senso, stai a fare la stessa cosa loro.
Ascoltatevi un podcast, si chiama Borghesia Violenta, che nella fattispecie parla del terrorismo, diciamo, nero, perché e parla di Nare e quant'altro, ma ovviamente parla quindi proprio di tutto il periodo, quindi e di riflesso anche di tutto il resto delle attività, diciamo, quelle armate, no?
È vero.
Ragazzi, non è, allora, è stata solo un'escalation di morti ammazzati.
Dottor Coll, pagamenti solo in travel check, attenzione, pagamenti in travel check.
Quanto è una cosa antica il travel check?
Sì, molto anni 80. Praticamente sono degli assegni di viaggio, sostanzialmente, si chiamava assegni di viaggio, cioè praticamente sono le specie di assegni che tu potevi cambiare nelle uffici postali, credo, nelle banche di tutta Europa, di tutto il mondo. Quando andavi in viaggio, tu andavi in viaggio, magari non avevi la carta di credito all'epoca, e quindi che ti davano questi assegni che ti permetteva di non girare con troppo contante,
comodo,
anche
però,
perché poi c'erano le diverse valute, no, nei paesi. Certo. Quindi tu andavi, non so, nell'ufficio postale con questo assegno, magari ne avevi più di uno e ne cambiavi uno,
comodo,
e prendevi
però
i soldi e poi ti tenevi gli altri, capito?
Guardate, che ho inventato.
Funzionava così, la penna, la matita,
la matita verticale.
La matita, perché mettiamo
guarda che bravo!
Ma bravo, ma
diciamo,
bello farlo in radio.
E invece che posarla in maniera orizzontale, puoi posarla a livello.
Già esiste.
Noi dovremmo studiare delle cose per cioè dei giochini da fare per gli amici che ci ascoltano, che ci guardano su Radio Rock TV, che non possono vedere gli altri.
Bellissimo.
Cioè, noi facciamo una cosa e voi dovete andare su Radio Rock TV per vederla, per scoprirla.
Dottor Roberto Coll studio, e volevo dire che io, grazie a Radio Rock, ho fatto i milioni.
È tipo Gigi Bilancioni. Ha fatto i milioni.
Capo, volevo fare una cura a tutti i papà.
Bene, allora, Ungheria nazisti, ci scrivono, Allora, la mattina spero sempre che mettiate System of a Down, Sepultura, Pantera, però per una volta val bene anche Cat Stevens, per una volta val bene anche Cat Stevens, signori. Cat. Allora, intanto l'amministrazione Trump dovrà fare marcia indietro.
Marcia Andretti.
A retromarcia, no? Sì. Andare a parte indietro.
Sì. Andre.
Maurizio, verso il licenziamento nei confronti del licenziamento di 24.000
baci
pubblici. Hai visto che aveva licenziato 24.000 dipendenti pubblici? Bene,
devi
non si può. Un giudice federale ha detto non si può. Corte Suprema ha bloccato l'iniziativa del presidente contro un giudice a lui sgradito. Infine Trump ha tolto la scorta ai figli del suo predecessore Biden.
Via la scorta.
Allora, con voto storico il Bundestag tedesco ha fatto cadere il freno al debito pubblico e consentito nuove spese militari. Anche i Verdi hanno votato a favore delle nuove spese militari in cambio di massicci investimenti sull'ambiente. Qui la politica, no? Del
lo scambio.
Del compromesso.
Un voto intelligente da parte dei Verdi in Germania.
Del compromesso.
Cioè, tocca farlo? Perfetto, noi vi votiamo. Che ci date in cambio? Bene. Da un punto di vista di politica green?
Allora, tuona in Parlamento il signor Mario Draghi. Davanti alla Commissione Bilancio ha confermato la necessità che l'Unione Europea si compatti sui temi della difesa e dell'innovazione. Dice, ragazzi, abbiamo un mercato unico per i dentifrici e non l'abbiamo per l'intelligenza artificiale. Come funziona questo qui? Non si può. Del sindaco di Istanbul abbiamo già detto del Parlamento ungherese che approva la legge che vieta il Pride. Papa Francesco, vabbè, non ce ne frega niente. Sta bene, dai, sta bene. Nella ricostruzione della morte di Gene Hackman, molto più importante questo, che è il nostro Papa, Gene Hackman.
È anche più avvincente, diciamo.
Vogliamo dire che io sono molto più colpito della morte di Gene Hackman che di quella del Papa?
Vogliamo dire? Ma il Papa è vivo ancora.
Appunto dico, sono molto più colpito da quello. Allora, perché? Pare che la donna è ispirata, Maurizio, questa è la notizia del giorno, notizia shock. La donna è espirata il 12 febbraio, signori. Non è espirata l'11 febbraio.
Cioè la moglie.
E qui è tutto da rivedere su...
Una infezione trasmessa dagli escrementi dei topi. Questa situazione. No, e sentiremo il nostro Jacopo Morroni su questo.
Certo, riguardo.
Ma io però...
secondo me Jacopo c'entra qualcosa.
Ma Jacopo c'entra sempre.
Perché lui è un po' così, capito?
Jacopo c'è... Ah, attenzione, striscia la notizia. A proposito di Gene Hackman e dei topi, attacca affari tuoi. Sì. L'accusa è tuffare il gioco dei pacchi. Ma questa la notizia vecchia, però
da muovere lo fai, da attacca,
prendete da quando c'è
controllando le vendite. Questa è la situazione, ragazzi. Piazza Affari a gonfie vele, col balzo di ieri ha superato la quotazione raggiunta nel dicembre 2007. Bene anche le altre borse europee, ma dalla BCE arriva un monito. La competizione con gli USA si può vincere solo con meno regole e più investimenti in tecnologie. Sono rientrati quei... Hai visto quegli astronauti bloccati?
Sì,
dovevano stare 7 giorni.
Indovina chi ha portati? Chi può aver portati?
Trump.
No, che Trump?
Il poro Musk.
È poro Elon Musk, li portati a terra.
È
poro Elon Musk, SpaceX, signori. E poi, ragazzi, infarto per una studentessa di 19 anni e origine costretti, morta in gira scolastica su un traghetto da Napoli a Palermo. Sì. Questa situazione, vera. Voli di Stato 2024 diminuiti, ma restano moltissimi, 121 in un anno, e soprattutto le destinazioni non giustificano sempre l'uso dell'aereo di servizio. Anche qua, se andassimo ad analizzare la situazione, sarebbe oggi sciopero dei lavoratori delle ferrovie, dalle 9 alle 17 i treni potranno subire cancellazioni e disagi per il fatto che ci sono delle persone che faranno così, incroceranno
le braccia.
Non mi guardare i diti, guarda cosa ho inventato. Non ce ne frega un cazzo, è una radio questa.
Questo è per fare la pipì senza toccarti il pene. Sì, perché tu lo incastri.
Ma non lo vedo poi dall'altro, me lo stai nascondendo davanti al microfono.
E allora, è tipo una guardate amici che ci seguite in TV,
prendi iniziative,
questa,
perché
questa è tipo una pinza,
che
voi fate così, vedete,
ha ragione Bruno,
non volete toccare il pene perché magari non vi siete lavati le
mani.
Cosa
fai?
Allora fate così e fate
la cosa fai che indichi il pene?
È perché però me lo presti la pinza del pene,
vado a fare pipì. Tutorial,
serve, ma perché serve il pene? Serve
il pene per
fare pipì, serve.
Sì, se non hai la possibilità di lavarti le mani, che fai? Ti tocchi il pene con le mani sporche?
Ma tu guarda, basta che lo lasci libero, no, il pene.
Per tutto.
Ma no,
il pene lo
ma
butti nella tazza, casa, lui fa pipì e togli.
Ma come, che fai? No, no, che no, mica da
cioè. O se no ti metti il tubo tipo quello dell'irrigatore automatico, no?
Anche sì.
E vai.
No, il mio si muove.
Ma
poi a Mauri pisce da
addosso. Riflettiamo.
Radio Rock Podcast.
Mr. Crowley, lui è Ozzy Osbourne su Radio Rock, molto bene. Allora, vediamo un po', dai, vediamo chi c'è. Dai, sentiamo. Sentiamo chi c'è, vai, pronto, vai.
Grazie Roberto, ciao, alla prossima.
Anche grazie Roberto, è andato via dalla vita. Vai, sentiamo, sentiamo, sentiamo chi c'è, dai, velocemente, 3899-106-600.
Ma buongiorno, 600. Amici del Rock Show.
Sì.
Papà, papà, possiamo ascoltare Maurizio alla radio?
No, non è, non credo sia l'originale, non credo sia l'originale, non credo sia l'originale. Vai, sentiamo.
Salve, sono il dottor Collo, sono il vice direttore di Radio Rock, il vice direttore della voce, perché?
Mi parla un po' così.
Si è messo un impianto.
Allora, sono Martina Corona, sono Joe, non conosco i Driver Check, una cosa incredibile. Va bene, poi sentiamo, vai.
Perché stiamo parlando di pene? Attenzione cazzo, sulla fascia.
Bello. Ah, bravo, bravo.
Sulla fascia, ma attenzione, bravo, mano copre vulva. Bello. Attenzione,
mano copre vulva.
Vulva, bello.
Bellissimo, bellissimo. Il giocatore si chiama Mano, è un giocatore vulva. Che si chiama Vulva, Maurizio inventa cose, eh?
Sì, questa mattina so così.
Bravo, Maurizio inventa cose.
Se vuoi,
vuoi fare praticamente, vuoi fare concorrenza al nostro Paolino, eh?
Assolutamente sì.
Paolino in concorrenza, vai, sentiamo.
Però sono tutte cose pratiche, le mie, perché possono servire per tutti i giorni. Bravo. Questo sembra un CD,
eh?
In realtà è un poggia pentola, però serve solo per la moca.
Ah,
cioè,
poggia,
per la macchinetta della moca.
Quindi poggia moca, no, poggia pentola, che cazzo dici?
Bravo,
che
bravo,
non è una pentola,
è un CD.
Che serve per la moca.
Per far capire a chi non ci vede, no?
Che cazzo stava che dice l'impiattino, per la moca, una poggia pentola.
Per Radio Rock TV, vedete amici, questo sembra un CD, in realtà è un CD, però è un poggia
poggia moca.
Però possiamo dire
moca.
Anche pentolini anche piccoli, se vogliamo. No. Quindi in realtà no, pentolino piccolo.
Allora, pentolino piccolo fino a un certo punto. Vai, sentiamo, sentiamo chi c'è. Vai,
buongiorno,
vai.
Ragazzi, ma il dottor Collo che pensa del conflitto palestinese? Non ho mai sentito dire una parola.
Sbagliato. Sbagliatissimo. Sbagliatissimo, perché lui ha espresso più volte delle parole molto precise e dure. Ma tra l'altro lo avremo nostro ospite nei giorni prossimi con un focus di la durata di 3 ore.
Bene.
In cui lui parlerà di tutto quanto il conflitto.
Dentisti,
questo
di Gaza.
Ed altri, anche altri conflitti.
Tutto quello c'è,
per esempio in Uganda. Lui racconterà
che ne pensa il conflitto. Oh, una cosa incredibile, cosa vergognosa, estrazioni, ai sordi. Vai, sentiamo.
Dedichiamo pure un pensiero e una carezza al Papi Silvio, che ci manca tanto.
Ma chi, Berlusconi?
Oh Silvio, fra poco arrivano pure Emilio Fede e la Lemora. Oh,
allora, intanto un uomo di 67 anni è finito, ragazzi, questa è la cosa clamorosa di oggi, molestava sessualmente due minori che erano stati affidati alla moglie babysitter.
Buono,
ma tu pensa al cazzo del giro,
aspetta,
finisce la sborra. Quindi questa è la situazione palese di quello che accade.
Vabbè, però è giusto,
ragazzi, d'altra parte quando uno esagera no?
Il risultato è quello, si finisce lì.
Allora, finita la sbarra, quindi il signore di 67 anni, a parte leggo, quest'altra bellissima.
Scusa, tanto, però erano affidati alla moglie che faceva la babysitter a casa di chi?
Marito e moglie in manette. Volevano vendere una neonata.
Ma pure
marito e moglie,
ma sempre quello.
Guarda,
questa era un'altra coppia.
Questa è un'altra coppia, però per dire, no, le cose che accadono sono veramente vergognose. Allora, il signor uomo di 67 anni, non voglio dire il nome.
Cognome uomo.
Però voglio dire nome e cognome. Franco
uomo.
Pipolli. Franco Pipolli.
E non è la prima volta.
Che è un nome d'arte, naturalmente. Lui in realtà si chiama Maurizio Paniconi.
Ah, okay.
67 anni.
Non dirlo neanche per scherzo.
Beh, però scusa, 67 anni ed è quella.
Ma
quindi,
no, ma Mauri è molto più giovane.
È finita la sbarra a Bergamo, la sbarra di Bergamo, quindi per aver accusato di aver violentato due bambini che gli erano stati affidati dalla moglie babysitter. Gli episodi sarebbero avvenuti a 10 anni l'uno dall'altro. Infatti l'ultima vittima ha appena iniziato le elementari, l'altra è ormai maggiorenne. Nomi e paesi sono occultati per proteggere le vittime, ma noi diremo tutto. Daremo nomi e paesi. Non dico niente. Le date in cui le vicende sono emerse sono quelle del luglio e settembre 22, raccontate lunedì, cioè 2 giorni fa, in tribunale nella seconda udienza del processo davanti alla giudice Patrizia Ingrasci. all'atere Beatrice Purita con il PM Guido Schinina.
I nomi più difficili tutti insieme.
Sciogli lingua e te lo sei inventato.
Questa è la situazione. Dunque, questo è uno. Poi, violentata dal compagno della mamma, dall'uomo con cui era costretta a vivere, abusata e costretta al silenzio per 5 lunghissimi anni, da quando ne aveva solamente 8. È l'incubo vissuto una ragazzina di Roma. Il patrigno, un uomo di 35 anni di origine sudamericana, è stato arrestato. Pensate. Mentre due signori arrestati perché volevano vendere un buon vino. Sì. Una neonata nata ad agosto, avevano cercato di venderla, erano al mercato praticamente.
Ma era la loro questa bimba?
Loro bimba.
L'avevano praticamente fatta venire in maniera illegale in Italia.
Hanno
Marocco,
nascosto la piccola pur busta, sapendo che si trovava in Italia illegalmente. La piccola è arrivata nel nostro paese a ottobre, portata in una busta della spesa in maniera clandestina. Su una nave partita da Tangeri. Il viaggio, particolarmente lungo, aveva creato degli scompensi alla minore, tant'è che una volta arrivata a Torino era stata portata dalla donna all'ospedale per essere visitata. Hanno tentato di poi
Praticamente i vicini hanno visto una neonata comparire a casa di questi due così in maniera totalmente improvvisa, si sono insospettiti, hanno chiamato i carabinieri e hanno scoperto.
Allora, intanto ci scrivono lo smacco finale: Maurizio in sodalizio con Paolino. Povero
Tirocchi. Lo sovrasterà, non è un sodalizio.
Oh, attenzione ragazzi, perché ci scrivono che non è la dimensione del pentolino che conta, ma come lo si usa. Ma come lo
comunque,
si
guardate
usa.
Che ho inventato.
È sempre
quello di prima,
quello di prima.
Può sembrare,
no, può sembrare
quello di prima,
non
può sembrare. Può essere usato anche come disco volante per i bambini per giocare ai ninja.
Che vuol dire?
Questo tu lo tiri,
ma come
col tuo fratellino, tu lo tiri,
ma picchi il bambino.
Bravo, e tagli.
Bravo.
Ma come?
Tagli il bambino.
Ma tipo stelle ninja, cioè dei cattivi.
Tagli il bambino. Cosa tagli il bambino?
Poi se tu ci hai poggiato prima la moda, diventa bollente.
Maurizio il nuovo Leopardo da Linci.
Allora io ti posso dire una cosa. Un uomo di 67 anni, Maurizio Paniconi, è stato arrestato perché tagliava i bambini
con dei dischi che sembravano CD.
Un CD.
Radio Rock Podcast.
Clio con Backdoor. C'era anche ieri nel video che sentivamo, quando parlavano di Dick che penetra Backdoor. Il nostro amico Dick nel NBA, giocatore di NBA, insomma, ha provocato vari giochini di parole simpatici tra i telecronisti NBA. Intanto, altre notizie: in Belgio i giudici hanno confermato l'arresto di 4 lobbisti della Huawei, cioè la compagnia Huawei, che volevano corrompere alcuni europarlamentari. Certo, nell'Europarlamento pure c'è un bel...
la lobby è proprio molto presente.
Soprattutto la corruzione, diciamo, è un po' all'ordine del giorno. Intanto la Corte Costituzionale estende a 4 le ore d'aria per i detenuti nel regime di 41 bis. 4 ore d'aria. Per la morte di Andrea Purgatori, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di 4 medici. A Roma è stata smantellata una potente organizzazione di spacciatori, 26 arrestati, fra cui uno degli accusati per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic. Abbiamo detto di moglie e marito che hanno cercato di vendere una neonata in carcere a Torino. E poi c'è questa qui che, insomma, è interessante. Questo signore, questo artista, vogliamo definire questo artista?
Artista.
Quale nel centro di Napoli. Che belle, però sono belle notizie quando c'è anche un po' di, no Maurizio, un po' di creatività, un po' di arte, un po' di cose belle, no? Si è travestito, simpatico, da Topolino e ha estorto denaro ai passanti, no? È simpatica come modalità. Anche con l'uso del coltello. Però non l'ha fatto.
Però era vestito,
che ne so, no? Tutta un'altra storia,
bello,
no?
Scusa. Bello,
pittoresco.
Ma gli ridai con piacere.
Certo. Ma poi, dall'altro, ci stiamo sempre a lamentare del fatto che... ma non c'è la creatività. Infatti. Ma non c'è le persone non sono garbate. Lui non ha detto da miso.
Ha
detto come Topolino: passami per favore i denari, no?
Mi dai i soldi, ti squarto.
No, ma in allegria, ragazzi, io non capisco perché. Cioè, mi sembra una cosa anche. Dai, la bella.
Possiamo dire carina?
Allora, travestito da Topolino in via Toledo, minaccia e storce denaro ai turisti e cittadini che fanno le foto con lui. In alcuni video gli utenti.
A me fa impazzire questa cosa. Fai la foto,
sì. Dammi fare la foto col Topolino, sì. Fa la foto e dammi i soldi.
Sennò t'ammazzo.
Allora, in alcuni video gli utenti affermano che l'uomo si è anche armato di coltello. Ad a denunciarlo il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che tra l'altro fa spesso questi video di inchiesta. Vi ricordate che fece il video tempo fa? quella ragazza che aveva parcheggiato sulle strisce pedonali a Napoli, e quando lui le aveva detto scusa qui non ti puoi parcheggiare, lei ha detto ma io sono la figlia di James Senese. Ho capito il caso, la figlia di James Senese, però Napoli Centrale, per carità, grande band, ma grande artista, grande musicista, sì, ma che non puoi parcheggiare perché sono la figlia di James Senese.
Ah no, non si può,
non mi disturbare, sono Topolino, sono
lei non può rubare,
sono Topolino. La polizia locale, unità operativa Ghiaia, a quanto si apprende da fanpage.it, si è attivata per ricercare la persona travestita cercasi Topolino, bisogna attraversare il famoso personaggio Disney in questione e chiarire la vicenda. Topolino, ci dica, forza, puntato
la lampada,
punta la lampada su Topolino, qua su Topolino, parla,
non ho fatto niente.
Chi ti ha aiutato? Pluto? Chi ti ha aiutato?
Forza, avanti. Maledetto sorcio.
Accertamenti sono stati avviati anche dalla Polizia di Stato. Nessuna segnalazione in precedenza era arrivata alle forze dell'ordine. Il signor Topolino ha scritto una sozzura qui, Gigi Bilancioni. Ha scritto una sozzura, finisce alla. Ma come ti permetti, Gigi, di scrivere queste cose? Ha scritto una sozzura. Una cosa incredibile, guarda.
Cosa leggi?
Cosa scrivi? Allora arriva Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Cake con short skirt, long jacket. E so, io ho chiesto a Chat GPT di scrivermi per favore il testo delle dichiarazioni di Topolino dopo che è stato arrestato su Via Toledo a Napoli perché taglieggiava i passanti. Vediamo un po'.
Ma tu che sei esperto di intelligenza artificiale, che ormai è praticamente il tuo campo.
Lo sai, ma
è possibile che mi sia tipo installato in automatico Gemini?
Ai! Attenzione,
ieri a un certo punto mi fa io,
tu c'hai Android?
Sì,
è certo.
Ho fatto ehi Google, ciao, sono Gemini, tipo adesso puoi parlare con me. Così, io ho detto, ma come ti permetti?
Ragazzi, vi prego, fatemi la dichiarazione di guerra di Mussolini con la voce di Topolino. Vai, dichiarazione di guerra di Mussolini con la voce di... Ti ricordi la dichiarazione di guerra di Topolino?
Topolino era...
Ma rotto il cazzo,
era... combattenti di...
terra, di aria, di mare.
Scrivi per favore l'inizio della dichiarazione di guerra di Mussolini.
Di Mussolini.
Luca Mussolini. Allora, vediamo un attimo.
Che farà un format, quindi noi ricordiamo, nel weekend dalle 2 alle 4 di notte.
Devi
Luca
dire,
Mussolini.
Devi dire questo: combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero, del regno d'Italia. Ascoltate.
Vabbè, più o meno, dai. Un po'
sì. Combattenti di terra, di maria.
Di maria.
Ma schifo,
camicie nere.
Sai chi sembra il bimbo?
La rivoluzione.
Bravo. Bravo.
Bravo.
E delle legioni?
Pure delle legioni?
Sì.
Occhio,
Stai migliorando.
Oh, attenzione,
Uomini e donne d'Italia.
Uomini e donne d'Italia.
Ha fatto un po' Fabrizio.
Perché è diventato
dell'impero e del regno d'Albania.
Dell'impero e del regno d'Albania.
Ascoltate. Oh, ma poi lo ha arrestato a Via Toledo a Napoli, no? Lo ha arrestato poi il commissario Basettoni. Questa è la domanda.
Il commissario
Basettoni. Che poi voglio dire, se si chiama, è la cosa curiosa, se si chiamava quelle cazzo di Basette, cambiava nome.
Commissario Glabro.
Glabroni. Oppure lui si chiamava Basettoni e ha deciso di aderire al suo cognome facendo
il desiderato.
Potrebbe essere.
Allora, cercano Topolino, ma quello già ha cambiato costume, ora è Peperino.
Ciao, sono Peperino.
Ho Pentolino.
E poi lo attufferanno mai.
Che personaggio è? Ciao,
Mauri.
Sono Peperino.
Allora, adesso è Peperino. Ci vuoi fare la dichiarazione di... Ci fai la dichiarazione di Mussolini di guerra con la voce di Peperino?
Però
che voce c'è Peperino?
Paperino. Ma quello è Paperino, no?
Vabbè, Peperino,
uguale. Di casa di male? Di male? Classico.
In cinese
questo qua.
Ah, bello, bellissimo. Allora, facciamo la dichiarazione di Mussolini letta da un cinese, vai.
Grazie, sono Benito Mussolini.
Non è bello. È vero.
Sono proprio io con questa voce combattenti di Alia, di Tella e di Male.
Bellissimo.
Camicie nere di rivoluzione, uomini e donne di Italia.
Bellissimo.
Attenzione,
razzista al punto giusto.
Sì, allora, poi dai.
La marchetta Marchetta di Popolino. La Marchetta,
la canzone di Caparezza.
Caparezza.
Ah, di Popolino.
La Marchetta di Popolino. Di Popolino. La canzone è perfetta. Allora, sentiamo chi c'è. Vai velocemente. Dai.
Comunque,
vai.
È più probabile che la Disney abbia contattato direttamente la polizia per far desistere Topolino a non sfruttare il loro marchio senza autorizzazione, piuttosto che affermarlo perché fosse un criminale.
È vero.
Allora,
serissimo, allora, la della
seriamente.
Allora, ho pensato che per par condicio, perché le cose vanno fatte giuste o vanno fatte le cose diritte o niente, dovresti fare per favore, ti ricordi che faceva Topolin, viva Topolin. Ecco, così fanno però con la voce di Mussolini a questo punto.
Ma sai che la voce di Luca Bussolini non...
Bussolini, ecco, dai.
Battenti,
no.
Topolin. Topolin.
Sembra veneto, è diventato un veneto.
A parte, tu hai fatto caso che quando guardi Mussolini, no? Allora, a parte è veramente ridicolo, no?
Sì.
Ma perché fa quei piegamenti? Io non ho capito. Tu che sei esperto di fascismo, perché fa quei, piegamenti, quegli squat?
Per caricarsi.
Ma in realtà non era un piegamento, era una mano sulla cintola a tirare su. Questa roba gli faceva fare questo atteggiamento.
Ma compra della cintura, no?
Lui voleva dimostrare
la cinta.
Di avere
la parruca.
Voleva dimostrare di avere gli attributi. E quindi faceva questo gesto, ma a me mi pesano.
Ma io credo che invece fosse...
No, in realtà è una roba che se vedete i filmati dell'epoca era un po' comune questa doppia mano sulla cintola e a tirar sui pantaloni, come dire, era quasi una,
allora,
una
durissima,
che si...
durissima Nadia contro tutti i papà, manda un meme che dichiara questo: auguri a tutti i super papà che hanno sempre una soluzione per tutto, chiedi a tua madre. Attenzione, questa
bella.
È un durissimo accusa nei confronti dei genitori, nei confronti dei papà, in particolare. Oh, ragazzi, a proposito dei genitori, ho visto la seconda puntata di Adolescence. Va vista, ragazzi, la serie va vista.
Finisco di vedere
interrompi, sono quattro puntate. Interrompi Morning Show e guarda.
Questo fine settimana, se riesco a non avere prove in teatro.
Questo fine settimana te lo guardi, gustosa.
Anche se le prove lo guardi.
Intanto?
Ah no, sai che potresti fare? Potresti fare la canzone di Mussolini. Che Mussolino. Non era così?
La voce di Che Guevara.
Oh, puoi fare, Ale, puoi fare Mussolini, però di Posillipo. Di Posillipo.
Proviamo la voce.
La voce. Vai. Bella sfida.
Italiani.
No, tu io farei così. Italiani.
Italiani.
No,
italiani.
Italiani.
Goppo gli
italiani. Bravo, pensa a tutto.
Bravo. Ti pare.
Bravo.
C'è il video, cazzo.
Lo so. C'è chi
chi l'ha colto. Combattente di terra, di mare, di aria.
Ci pigliamo tutti. Ci pigliamo tutti che l'ho nostro.
Va bene, vai, sentiamo.
Buongiorno,
vai.
Ragazzi, ma c'è pure quell'altra di canzone. Mussolini, ma bravo. Tu volevi solo Mussolini.
Bella. Molto.
Mussolini, quella dei Bacchi da Pietra, che veramente...
Mussolini. Allora, attenzione, signori, mandiamo la mandiamo la canzone, la novità. La nuova
andiamo
dei...
Mussolini, una
canzone. No, Darkness, Walking Through Fire. E poi torniamo. Mussolini.
Radio Rock Podcast.
Walking Through Fire, il Dark. Devo, ragazzi, spezzare una lancia in favore di Gemini, l'intelligenza artificiale, perché ho chiesto di scrivermi il testo delle dichiarazioni di Topolino dopo essere stato arrestato su Via Toledo a Napoli perché taglieggiava i passanti. Ebbene, devi sapere che ChatGPT si rifiuta. Dice,
addirittura.
Sì, dice: mi dispiace, non posso creare contenuti che coinvolgono personaggi protetti da copyright. Poi lo chiedo a DeepSeek, l'intelligenza artificiale cinese, che dice: mi dispiace, ma non sono a conoscenza di un evento in cui Topolino è stato arrestato su Via Toledo a Napoli per aver tagliato. Topolino è un personaggio di fantasia creato da Walt Disney. E lo sappiamo, solo perché abbiamo fatto i cinesi prima.
Dobbiamo inventare l'intelligenza arte. Punto.
Gemini.
No,
Gemini.
Intelligenza arte.
Gemini risponde.
Intelligenza
Gemini risponde e dice: ecco un possibile testo delle dichiarazioni di Topolino dopo il suo arresto. Capisco. Allora, però ci vuole la base giusta.
Sì, la base giusta. Un po' drammatica.
La vogliamo fare un po' melanconica.
No, sì, vai.
Beh, no, quella è questa un po' melanconica. No, questa che è
worse.
Ecco, questa.
Minchia.
Non capisco perché mi abbiate arrestato. Stavo solo cercando di guadagnarmi da vivere. E a Toledo è sempre affollata di turisti. Io offrivo loro un servizio. Credevo solo qualche spicciolo per una foto con me. Non mi sembrava di far niente di male. Forse ho esagerato un po' con le richieste, ma i tempi sono duri e bisogna sbarcare il lunario. Non volevo spaventare nessuno e mi dispiace se qualcuno si è sentito minacciato. Prometto che non lo farò più. Se mi lasciate andare, potrei anche collaborare con la polizia. Topolino infame. Topolino infame, che bello.
Ma non ti ha fatto tenerezza. Dai,
collaborare con la polizia per identificare altri personaggi dei cartoni animati
che
taglieggiano i passanti.
Topolino spia!
Per esempio, Paperino Bagarino. Fai Bagarino per i biglietti del San Carlo.
Paperino Bagarino.
Paperino Bagarino.
Paperino Bagarino. Paperino Bagarino. Paperino Bagarino.
Oppure Pippo.
Pippo che fa?
La Pippa lui?
No, ho detto pure Pippo io.
Pure Pippo, così.
Oppure Pippo.
In fondo sono solo un topo di strada che cerca sopravvivere. Spero che possiate capire la mia situazione e darmi una seconda possibilità. Mm-hmm. Poi aggiunge Gemini. Ovviamente queste sono solo possibili dichiarazioni. Topolino potrebbe anche aver negato ogni addebito e aver dichiarato di essere vittima di un complotto. E allora fammi anche quella del complotto.
Sì, che sarà secondo me più interessante.
Del complotto.
Rispetto a sto Topolino remissivo, spione maledetto, guardia infame.
È un po' infame, devo dire. Un po' infame. Per quella del complotto ci vuole un'altra base.
Sì, bella. Senti qua che complotto.
Perché tanti auguri, ma che c'entra?
Aspetta, no, questa qua. No, questa no. Però no, ci vuole una un po' più. Questa
è un complotto.
No. Questa.
Sì, questa
è questo è il tuo politico che si ingroppa qualcuno.
Eccola, ce l'ho.
È il tuo politico che decide di invadere.
Sono innocente.
Ah, vabbè, forse sì.
Questo è un complotto ordito ai miei danni da gamba di legno i suoi scagnozzi. Vogliono rovinarmi la reputazione e prendere il mio posto come personaggio più amato di Napoli.
Come di Napoli?
Quando mai? Non ho mai taglieggiato nessuno, anzi, ero io a dare i soldi ai turisti per farsi una foto con me.
Sì, certo.
Tutti sanno che sono un filantropo e che amo aiutare il prossimo. Queste accuse sono infondate e diffamatorie. Ho le prove che dimostrano la mia innocenza. Ho dei testimoni che mi hanno visto passeggiare tranquillamente per via Toledo. Senza infastidire nessuno. Chiedo che venga fatta piena luce su questa vicenda e che i veri responsabili vengano assicurati alla giustizia. Non mi fermerò finché non avrò ottenuto giustizia. Il mio nome sarà riabilitato. Sono vittima di un'ingiustizia, ma confido nella giustizia italiana. Sono sicuro che la verità verrà a galla e che potrò tornare a fare ciò che amo di più. Portare gioia e allegria a tutti i bambini di Napoli.
L'ha fatto un po' moralista.
Allora, attenzione signori, leggo che dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada hanno fatto
e si cambia via.
Sì, certo, via.
17.600 ritiri della patente. Indovinate quanti di questi 17.000 erano per uso del cellulare? Indovinate.
Su 17.000 secondo me almeno 11.530.
8.000. 8.009, la stragrande maggioranza comunque. Solo l'1,7% dei ritiri della patente sono stati sanzionati perché guidavano in stato d'ebbrezza. Intanto però pare, leggevo gli ultimi dati, che l'industria dei vini sia andata a capofitto perché la gente non beve più. Questo è anche un bene per la salute. Solo lo 0,2% multato per consumo di sostanze stupefacenti. E questo è il dato per quanto riguarda il nuovo codice della strada. Attenzione Mauri, Netflix parla. Netflix parla e fornisce dei dati. E dice questo: lo streaming non modifica ma amplifica i rapporti di forza per il consumo di cinema nelle sale, quindi noi non siamo un ostacolo, siamo, mm-hmm, noi rafforziamo, è un volano, sì, per il cinema nelle sale. Primo. Secondo, volano. Guardate voi italiani, voi altri italiani, soprattutto serie americane, il 60% delle ore sono serie americane. Poi serie sudcoreane 8,9%, quindi America e Sud Corea insieme fanno il 70% di quello che visioniamo, uh-huh, anche perché la Sud Corea soprattutto Squid Game. Serie giapponesi 5,4%, sappiate che i titoli italiani in Italia yeah, per Netflix, sì, valgono lo 0,8% delle ore viste. Quindi a dire, se io devo fare una serie italiana, devo fare una serie in Italia, faccio, e sì, farla distribuire da Netflix, certo, Netflix quanto me può dare, esatto, per una serie italiana? Quanto le può dare?
E beh, poco rispetto,
poco, rispetto al resto,
rispetto all'utenza. Poco.
Io faccio una serie, realizzo un docufilm oggi. Sì. Lo do a Netflix.
Così ad esempio.
Netflix, no, ad esempio, quanto mi può dare?
Bisognerebbe in un'altra piattaforma.
Se tu vai in America, tu lo fai, vai in America, poi dici io sono in America, ho questo.
Oggi proprio,
così.
Oggi proprio.
Bravo,
aria
Mauri,
di idee,
Mauri in America, c'ho questo. Bravissimo, bravissimo. Rick and Clive,
Mauri.
One more time con Rick and Clive on Radio Rock.
Rick, vorrei raccontarti un po' delle meraviglie del mondo.
Ah, che bello! Allora sentiamo.
Allora, una meraviglia è il governo della Svizzera, che dopo Chernobyl non ha detto a nessuno che c'era la radiazione. Quindi arrivo sul lago di Ginevra a Montreux e guarda caso si può mangiare la verdura, bere il latte, cose che non potevamo fare.
No, qui in Italia erano tutti avvisati non mangiare, evitare di mangiare per la radiazione.
E c'è un festival musicale a Montreux e incontro l'amico Steve Dagger.
E chi lui? Chi era?
Il manager degli Spandau Ballet. E mi racconta che lui vorrebbe lanciare una cantante sconosciuta, se potremmo provare con Video Music in Italia per vedere se funziona.
E chi era questo cantante?
Patsy Kensis.
Oh, right.
Steve mi porta su alla camera di Patsy.
Mi immagino una bella camera, eh? Hotel Lo Suoso, no, 5 stelle.
C'era una bella vista.
E come lo descriveresti?
L'ottava meraviglia. Lei è seduta a gambe incrociate nel centro del letto con un vestito bianco molto primaverile e non aveva le mutande e si vedeva.
No, Nicholson, ma ovviamente tu stavi guardando Vista Lago.
Esatto, Vista Lago.
Quindi non eri distratto dal fatto che Pazzi era seduto sul letto in camera sua senza mutande?
No, immaginavo già che lei fosse bionda naturale.
Oh, right.
Ho un altro da raccontare.
Aspetta un attimo, allora Stay With Me era dedicato a te.
Purtroppo no.
Radio Rock Podcast.
Volbeat con By Monsters Head su Radio Rock. Fra le nostre novità ci sono parecchi messaggi, però io vorrei aprire anche quest'oggi fronte. Anche un sì, fronte sì, sulla questione papà. Seria, avanti. Nel senso, vorrei sapere, secondo voi, 3899-106-600, qual è, come dire, la responsabilità, l'attributo maggiore necessario oggi per un padre del 2025, no? Cosa dovrebbe fare e cosa pensate di... Cosa è mancato a voi? Uno, il più importante. Cosa è mancato a voi rispetto a vostro padre e cosa invece vorreste che non mancasse da voi come padri, ecco, quindi apriamo una riflessione un pochino sul bobbo del 2025, cioè sì, cos'è la cosa più importante secondo voi per un padre oggi e qual è l'errore magari che hanno commesso i nostri padri e come possiamo rimediare noi, no? Da padri, per chi lo è o per chi lo sarà, insomma, no? 3899-106-600, volete aprire voi le danze con le vostre, vedevo alzate la mano, prego.
Ha
Martina,
hai
salutato,
Dici, perché
adesso siccome hai salutato adesso ci dici
sì, va bene, tanto ce l'ho,
insomma, a scuola, no?
Io avrei detto l'ascolto, cioè dico l'ascolto,
bene,
quello che
una
che
sola quella scegli?
Sì,
ascolto.
Sì, sì,
no è una curiosità,
io quando
ma secondo te i padri ascoltano poco?
Secondo me sì, cioè nel senso, nel mio
poco,
caso ascoltano troppo poco.
No,
i miei padri che ho avuto.
Però scusa, però effettivamente scusa, è giusto, cioè nel senso uno può anche dire la tendenza, senza voler generalizzare, però la tendenza generale è quella che i padri ascoltino poco.
Perché
i
se
figli
tu ascolti,
o, genera- o le mogli.
Io parlo di, in questo caso parlavo da figlia, però sì, diciamo che forse vale un po' per tutti. Però se tu ascolti in maniera seria, quindi non mi senti, ma se tu mi ascolti e capisci quindi quali sono anche le mie necessità come figlio, come moglie, sì, in realtà si può trovare un punto
problematicità
d'incontro.
Per i padri anno 2025, secondo Alessandro Di Rocchi, dovendone dire
problemi
una.
Che loro vivono nell'essere padri o errori che commettono?
No, errori
ma
e anche
non è il 2025, l'errore secondo me è sempre comune.
Vabbè, qualcosa che si deve ancora risolvere.
Poi errore, diciamo che un genitore probabilmente una cosa che dovrebbe fare è esserci, che racchiude un po' tutto, quindi l'ascolto, la comprensione, il sostegno. E mi viene da dire una parola che però non è, non vorrei fosse ascoltata solo nel significato letterale. No, esempio, per esempio non intende, non si intende che debba essere un cavaliere senza macchia né peccato, ma un esempio anche di fallibilità, ma di reazione all'errore, ecco, quello sì.
Cosa ti piace, cioè, pensando di padre, cosa ti piacerebbe, come ti piacerebbe essere così?
Questo,
come
sì,
appena descritto,
cioè essere una persona che c'è e che sostiene.
Maurizio Paniconi.
Ma penso che sia importante non chiedere ai figli cosa hai fatto, cosa farai, cioè, ma come stai.
Allora, perché tu dovresti vedere sì, la serie Yellowstone. Che è proprio una serie che somiglia un po' a quella Succession lì, con i cavalli. Cioè praticamente è il racconto proprio di questa famiglia disfunzionale, di questo padre patriarca, che è un po' come in Succession, no? Che appunto i vecchi padri che non si confrontano con i figli, che hanno... che non gli chiedono come stai, che non li ascoltano.
Ma a volte sai, magari
anche perché
sei...
chiedere come stai è anche un modo di dire ti ascolto,
esatto,
no?
Sì, perché ragioniamo proprio su quello. Ci sei presente, ma sei molto più concentrato su quelle che sono le aspettative che tu hai sui tuoi figli, invece di far sì che, insomma, poi le aspettative anche chi se ne frega, no? Il tuo figlio sarà quel che sarà e farà quel che farà, ma chiedere come stai credo che sia fondamentale.
Allora, ci scrivono allora vogliamo scrivere questa cosa, Maurizio, per favore.
Sì,
nuovi padri oppure padri moderni,
io mi ricorderò sempre.
Padre 2025. E aggiungiamo la allora Mattia dice l'ascolto, quindi mettiamo l'ascolto, ascoltare, no? L'ascolto,
sì.
Poi la pazienza e l'educazione, mannaggia al cazzo, ci scrive qualcun altro.
Anche mannaggia al cazzo,
io che sì, scriverei sì. Così Federico vediamo ancora, vai, chi c'è, vai velocemente.
Giorno.
Ciao, buongiorno. Giorno.
Non ho notato che un errore grande che fanno i padri, ma sì, anche i genitori in generale, e che quando sono piccoli
riforma,
tendono a fargli fare le cose che piacciono ai genitori, appunto, magari non ai figli.
E tu pensi...
magari scelgono uno sport che piacciono a loro.
Molto interessante. Tu pensi che questa sia una prerogativa più dei padri, quindi se l'hai indicata
sì,
oggi,
forse,
più che delle madri.
Per esempio, per quanto
forse
sia segnante,
sì,
importante, come diceva Mauri, io mi ritengo una persona fortunata per la famiglia e l'educazione che ho avuto. Io c'è una roba che mi ha detto mio papà che mi ricordo, sai quelle cose talmente segnanti che
sì,
tu ti ricordi? Era un forse martedì, non giuro sul giorno, intorno alle 2:30 circa, panoramica, quella strada che va da Piazzale, sì, Clodio a Monte Mario, penultima curva prima del semaforo, pensa quanto mi ha impattato, e mi disse, parlando di alcune cose, trovandomi un po' così, mi ha detto guarda che a me mi va bene come sei, fine. Io rimasi tipo allucinato.
Che carino.
Però quella roba là,
stronzo come sei,
a me va bene come sei.
Guarda che tantissimi tantissimi stanno dicendo la presenza. La presenza chiaramente non vuol dire la presenza fisica,
certo,
non la solo presenza, la presenza fisica,
certo,
ma anche la presenza intesa
sì,
come
ascolto.
Ascolto, attenzione, partecipazione, cura. La presenza per il troppo lavoro. Io spero e penso di essere empatico. Il tema padre è molto importante. Se si vuole cambiare la società in maniera migliore, l'educazione sentimentale passa molto per questo ruolo, scrive Marco. Poi sentiamo ancora chi c'è. Vai, puoi sentire anche le donne.
Il peccato è la presenza di mio padre, anche quando era presente, anzi, soprattutto quando era presente.
Vedi,
per quanto mi riguarda, io con i miei figli, quello che dedico a loro è la fatica. Perché essere un bravo padre o un genitore è faticoso.
Senti, nessuno ha detto fino adesso, poi vedremo, per esempio l'alleggerimento dalle pressioni. cioè alleggerire dalle pressioni i propri figli.
È perché per quello dicevo il come stai, no? Mm. Invece di che cosa hai fatto? Sai, quando un figlio torna a scuola, che hai fatto oggi a scuola?
Tu immaginati anche le aspettative,
cioè,
no?
Questa hai
pure
preso
della performance. Questa è la performance, è una cosa.
È un tema,
ce l'hanno anche molte mamme, ma è una cosa tipicamente maschile, no? Cioè il fatto che tuo figlio deve aderire a determinati
anche a stereotipi e anche
idee che tu hai,
che tu reputi giuste, deve... Per esempio, una cosa che spesso, nel senso, a me è capitato è vedere: no, guarda, io volevo scrivere mia figlia a scuola di danza perché l'ho vista e penso che possa essere. Ah, ok, ma la bimba gliel'ha chiesto? No, lei fa, che ne so, nuoto, gli piace nuotare, però secondo me ma allora, e infatti allora, fanno una prova e poi, cioè,
Aldo dice la presenza con tutti i suoi limiti, scrivi anche questa, poi sentiamo.
Il direttore artistico cedeva la parola a Maurizio Paniconi, il quale rispondeva
era provato, Maurizio era provato.
Coglione, ho espresso un pensiero, se tu hai sentito, ho espresso un pensiero. Siccome sono emozionato perché mio padre non c'è più, piccolo uomo e piccolo essere, che non è che bisogna sempre scherzare, è il fatto che Maurizio Paniconi possa anche scherzare e i suoi colleghi ci possano scherzare, non significa che lo possono fare tutti.
Bene.
Va bene?
Allora, ok, benissimo. Dunque, probabilmente non riesco più a essere vanvino con i miei figli, nonostante ci sia forse più che la mamma, non riesco a essere... sulla loro lunghezza d'onda, cioè sintonizza, non è facile. Però per esempio già averlo intercettato, che è un problema,
bella,
e volerci provare è interessante. Seriamente, da padre di tre, alle volte basta non fare danni, e credete che non è affatto
è
facile.
Lo so,
però, com'è che non si fanno i danni? Perché pure questa
teoria
è importante. Sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi, io sono padre e per fortuna me ne sono accorto presto, sono ancora piccoli, ho lasciato il lavoro e mi sono preso un altro lavoro part time perché mi rendevo conto che ci stavo troppo poco tempo.
Bel coraggio,
Sì. Sì, bello è anche una cosa, una cosa bella. Allora ragazzi, vi dico una cosa, che è questa che è molto buona. Ha un figlio e quindi anche lui è babbo. Ha anche figlio babbo.
Non ho compreso.
Figlio,
sì, no, e quindi è babbo.
E quindi anche lui è babbo a questo punto.
Sì,
Alex Capranos. Alex Capranos, leader dei Franz Ferdinand, che oggi, lo voglio dire ufficiale, anzi domani, no oggi.
Oggi o domani.
Questi giorni compie, pensate, la veneranda età di 53 anni.
Oh,
tanti auguri! E lo festeggiamo con Ride Action dei Franz Ferdinand. E poi torniamo a parlare dei nostri padri, dei nostri babbi.
Radio Rock Podcast.
Franz Ferdinand, Ride Action. Tanti auguri a Alex Capranos, che domani compie ben 53 anni.
Tanti
signori.
Auguri, Alex.
L'età più bella. Allora, attenzione, che cosa dicono le persone che noi interpelliamo, il nostro ascoltatore, ascoltatrice, sui babbi. Cioè, nel senso, cos'è che manca a questi padri e cos'è che uno, se vuol diventare padre o se magari è diventato padre da poco, può in qualche modo, no, auspicare di essere, o che non gli manchi, no? Mi scrive Emanuela: quello che auguro a tutti i figli è di avere dei padri che li accettino per quello che sono. Io ho avuto un papà così e mi ha fatto sentire che avrei potuto fare qualsiasi cosa, anche qualcosa che lui disapprovava fortemente, ma lui mi avrebbe accettato lo stesso. Mi ha sempre fatto notare la differenza fra cose e azioni giuste o sbagliate, ma mi ha anche dimostrato di amarmi anche nell'errore, sempre. Questa mi sembra una cosa molto,
molto
bella. Sofia dice: anche per me la fallibilità è importante, ma soprattutto accettarla dentro di sé in quanto genitori, sono prima persone che genitori, è ancora più importante cercare di togliere il più possibile i pesi dal petto, sia emotivi che pratici, che è quello che faremo noi figli a nostra volta prima o poi con loro. Mortacci, quanto so pesante.
No, in realtà è giusto. Anche perché se loro, penso, no, per primi si togliessero questo ruolo di supereroi che non devono mai sbagliare, che dicono sempre la cosa giusta anche quando dicono una cavolata, cioè anche per loro non è una crescita.
Che abbiamo messo fino adesso come nel paniere, Maurizio? Che abbiamo messo tra le varie cose? Del paniere, Maurizio.
Allora, l'ascolto, sì, la pazienza e l'educazione, la presenza con tutti i suoi limiti, non fare danni, almeno, non trattare i figli come amici e accettare la propria
fallibilità. Trattare i figli come amici non l'avevo ancora letto, era quello che volevo leggere adesso. Perché c'è un amico, Fabio, che mi ha spoilerato Maurizio, che punta tutto, addirittura lo scrive in maiuscolo: non trattare i figli come amici. Per lui questo è un tema
importante.
Sì, però mi
colpisce
che addirittura dovendone dire una lui dica questa.
O l'ha subita, o magari gli è capitato e se ne è conto che era
intorno a sé. Cindy ci scrive: questa è la seconda festa del papà che mio figlio è senza padre. Prima magari avrei detto che il padre dovrebbe essere così, eccetera eccetera. Oggi dico solo come dovrebbe essere un padre vivo. Certo. Su quello diciamo ci possiamo fare poco, nel senso che purtroppo diciamo è una cosa su cui possiamo incidere fino a un certo punto. Quando ero piccola sentivo la mancanza di mio padre, che anteponeva, ci scrive Mary, il lavoro a tutto. Questa cosa l'ho sentita tanto, pensando di regalarci una vita migliore. Cioè lo faceva
per loro,
non tanto perché era workaholic, ma perché voleva regalare una vita migliore ai propri figli. Ma fortunatamente da adulta, nei miei momenti più difficili, in cui mi chiudevo, mi si presentava sotto casa per abbracciarmi. Quindi diciamo c'è poi stata anche questa parte qui, no? Che è molto importante. Sentiamo ancora, vai.
Io così un buongiorno con i miei ho fatto veramente bingo. Madre anaffettiva, padre poco presente e che non riconosceva nessun merito. A scuola andavo bene,
presenza anche qua,
però se per sbaglio una volta arrivavo con un buono invece che con un ottimo, invece di dire comunque bravo, guardava buono non è ottimo.
Bene,
questa ansia terribile.
La presenza, vedi che però torniamo sempre alle stesse due o tre cose: la presenza e la pressione. La pressione, cioè riuscire a capire che c'è un margine, no? Che i propri figli possono dare in più, e che però poi bisogna anche accettarli con i loro errori, con le loro incompiutezze, togliendosi anche un po' dagli occhi, dalla testa, quell'immagine che ci siamo costruiti e a cui loro devono aderire per forza, no? Insomma, sarebbe interessante.
Panicoli quando rosica gli viene la voce di Maria Sole.
Allora, va bene. Poi non me lo fate imbizzarrire qua, Maurizio, che sennò poi
carità, io quando lo posso, diciamo,
sì, lo massacriamo. Sì.
Però regà, voi siete veramente di una insensibilità planetaria, vi manca proprio l'empatia, cosa che noi dimostriamo, perché ripeto, qui parlano tutti, compreso anche quando insomma del mio, cioè, se posso permettermi caro amico, avresti dovuto solo dire scusate, ho detto una cazzata, vedi, per esempio, solo che proprio a voi vi mancano, non a voi, a te e a qualcun altro vi mancano,
non è
proprio
la stessa persona,
ok, allora sono due, peggio ancora, e avete proprio una mancanza di capire il momento,
quando è il momento.
Cristo, ma poi sì, bravo, sì, no, fondamentalmente è quello, perché poi no, stavo dicendo, però viene riassorbito da quello che hai detto tu. Stavo dicendo, alle volte ragazzi si fanno dei discorsi anche se non è che dobbiamo per forza, cioè fatto che noi e meno male che lo facciamo, conduciamo questa trasmissione anche con leggerezza e con voglia di scherzare, di ridere, di dire cazzate, non vuol dire che si debba sempre dire cazzate, cioè si può anche a volte fare un discorso serio, e se non ti interessa o ti metti, perché io penso anche c'è molto disagio
sentire questa cosa,
c'è molto, cioè secondo me io la dico sempre, no? Quando io mando una roba che ne so, ironica, no? No, scusami, quando io mando una roba seria, molto seria, ad un amico su Gaza, dico per dire, no? Sì. E quell'amico mi risponde con una battuta. Secondo me quella battuta nasconde la difficoltà di gestire quella cosa. Perché rispetto, cioè io dico sempre rispettate il piano, ragazzi. Se io ti mando una roba su un bambino, adesso ho visto una cosa terrificante di Pablo Trincia che ho girato,
tremenda,
ragazzi,
sì,
terribile,
tremenda,
su un bambino massacrato a Gaza, e io ti mando questa, la risposta non può essere una battuta.
No.
Perché se è una battuta vuol dire che tu stai nascondendo una difficoltà,
disagio
a gestire
proprio.
E quindi prendiamola anche per quello, sì, no? Sì, c'è grande difficoltà a gestire delle tematiche serie, però se ci rendiamo conto di questo magari possiamo intervenire, no? E possiamo magari
possiamo
affrontare il problema,
un disagio e non dire niente, cioè, ma perché uno deve parlare?
Senti, ti dico, ci fermiamo e torniamo con i Pantera tra pochissimo. The Walk Radio Rock Podcast. Walk out of loro sono i Pantera su Radio Rock. Sono le ore 9:42 minuti. Dobbiamo andare veloci perché c'è un, tra l'altro, interessantissimo special sul mondo dei papà, sul Sole 24 Ore. E c'è un articolo di Alessandro Rosina che dice: diventare padri è come nascere per la terza volta nella vita. Nascere per la terza volta. Questa è la cosa.
Che terza?
Perché praticamente dice Alessandro Rosina: dice che la prima volta è quella di quando si è generati, chiaramente. La seconda volta è quella in cui si diventa consapevoli di sé e si definisce il proprio essere e fare nel mondo.
Sì.
La terza è quella in cui si diventa genitori e si rimette in discussione il proprio sguardo sul mondo, che cambia adottando la prospettiva delle nuove generazioni.
Sì.
È di questi padri che abbiamo oggi grande carenza e che dobbiamo aiutare a nascere. Esatto. Poi si parla anche di, ragazzi, di nuovo modello di paternità giocato su più coinvolgimento e più diritti. E quindi articolo di Chiara Di Cristoforo, sempre sul Sole 24 Ore: il cambiamento culturale in atto va verso una figura di padre più attivo e partecipe.
Bello.
In un contesto di continuo aumento delle famiglie monogenitoriali negli ultimi 10 anni, manca però una spinta legislativa per un congedo più cospicuo. Pensate, sono il 35% dei padri aventi diritto che ancora non usufruisce del congedo obbligatorio di paternità, e che quindi resta, percentuale che resta alta in Italia secondo dati IMSS. Il congedo di paternità, introdotto nel 2012, ha come scopo quello di favorire la condivisione della cura e il legame fra padri e figli, gradualmente allungatosi fino ad arrivare agli attuali 10 giorni. Anche il suo utilizzo è cresciuto nel tempo, dal 19,2 dei padri nel 2013 al 64 nel 2023, ma insomma sono ancora tanti quelli che non usufruiscono. Sentiamo, voglio sentire i padri, ragazzi, questa mattina. I padri. Dai. Paperino, tu sei zio, non sei padre.
Ma papà, Paperino.
È zio,
Paperino.
È zio.
No, no.
Paperino e mamma mammana.
Mamma.
Alla finita, non sei padre.
Ma no.
Vabbè, però è zio comunque.
Sì, è zio. È un
lui,
zio.
Qua gli ha fatto un po' da padre anche, no?
Sì,
basta,
dai.
Falla finita.
Anche perché il padre
allora,
ha detto, tra l'altro.
Io non ho mai conosciuto mio padre, quindi per me crescere mio figlio è una paura continua di non essere abbastanza per la sua crescita. Cioè, non hai, diciamo, il modello di riferimento, no? Potremmo dire, nel bene o nel male.
Sì, sì, anche capire cosa non andava.
Meglio, cioè, beh, meglio, insomma, sai, no, anche, no, avere, sì, anche certo. Sapere appunto cosa non
va,
andava,
certo.
Potrebbe essere interessante. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, io figlio di genitori separati, i miei si sono separati, che io avevo 6 anni, ho rivisto mio padre,
sì.
Ne avevo 20,
sì.
E quindi a me è mancata proprio la figura del padre.
Sì.
E mi sono promesso che se un giorno dovessi avere un figlio o una figlia non farei mai la stessa stronzata, infatti non l'ho fatta. E sono separato.
Vabbè,
quindi è complicato rispondere a questa domanda, però credo che la comunicazione è fondamentale. Trovare il tempo.
Comunicazione, molto
tempo,
interessante.
Purtroppo ne abbiamo sempre di meno, perché lavorando tutto il giorno poi arrivi stanco la sera, che certo. Sinceramente magari anche un po' nervoso, è complicato avere una comunicazione con i propri figli.
Allora, grazie Emanuele. Bello. Io ti dico una cosa, si diventa molto più i nostri padri di quanto non ci si aspetterebbe, purtroppo.
Sì.
Purtroppo,
sì.
O per fortuna, ma direi purtroppo. Allora, Maurizio, mi ero appena collegato e non sapevo nemmeno precisamente l'argomento. Anche mio padre è morto pochi anni fa, peace. Non offenderti e non offendere così facilmente, scrive Angelo.
Guarda, posso anche chiedere ammenda per le offese, perché io sono uno abbastanza istintivo, però allora ti consiglio, la prossima volta, Angelo, magari respira, ascolta la trasmissione e nel caso intervieni, perché
sì,
non bisogna necessariamente intervenire, non bisogna necessariamente parlare, a volte si può anche ascoltare.
Non bisogna necessariamente intervenire di getto così, si può anche ascoltare un attimo e poi intervenire. Va bene, sentiamo il mio padre che non c'è più dopo, vabbè, comunque abbiamo chiuso, dai, avete fatto pace.
Sì, ci
mancherebbe. Mio padre che non c'è più dopo il mio secondo divorzio, quando pensavo di averlo deluso profondamente, il giorno del mio compleanno mi dice: più diventi grande più diventi brava. Non me lo scorderò mai. Angela, i genitori di oggi, padri e madri pedagogicamente inadatti e immaturi, dovrebbero imparare a dire parecchi no e non parecchi sì. Ebbene sì, la vita ti propone più no che sì. No
che
e
poi,
sì, sì e no.
Anche qua, no, nel senso, è vero che un no insegna molto, ed è vero pure che un genitore, il compito del genitore è quello, se no sei una comitiva di amici. Però è anche vero che pure sta questo incensare a tutti i costi. Il no, sempre
sì,
no.
Sì,
no, ragazzi, ci vuole equilibrio.
Ci vuole equilibrio e ci vuole anche la gratificazione, equilibrio. Perché sennò diventa tutta una penitenza.
Sennò veramente è sempre tutto un no, è sempre un tutto.
Bisogna vedere rispetto a quali discorsi.
Lo sapete che la festa
costringe a un confronto.
Sapete
che la festa del papà nasce nel 1479, inserita da Papa Sisto IV nel calendario romano. Nel 1871 la Chiesa Cattolica proclamò San Giuseppe protettore dei padri di famiglia.
Forse è la festa del Papa.
Ancora
Papa.
C'è ancora un 72% di padri separati in difficoltà. L'Osservatorio Nazionale sulle Famiglie stima che il 72% subisce un calo del tenore di vita, con un 30% che scivola sotto la soglia di povertà.
Questa è una grandissima realtà. Noi spesso facciamo finta che non esista, ma voi immaginate una persona normale, cioè come posso dire, un lavoro normale, quindi in un'aura di reference mensile normale. Diventano problemi anche economici.
A proposito dei congedi di paternità, l'Europa avanza ma in ordine sparso. Dalla Scandinavia alla penisola iberica si moltiplicano gli esempi di leggi che vanno oltre quanto previsto dalla direttiva europea di cui parlavamo prima, dei 10 giorni dedicati ai padri. Il 73% dei papà italiani ha usufruito, come abbiamo detto, dei giorni obbligatori, ma solo il 20,4% ha utilizzato il congedo, perché c'è anche un congedo facoltativo,
sì.
Il congedo facoltativo. Poi ci sono anche, hanno chiesto al Sole 24 Ore, più o meno la stessa cosa che abbiamo chiesto noi, però ad altri interlocutori, per esempio Dario Brunori, no?
Sì.
Terzo classificato a Sanremo 2025, cantautore, all'inizio c'è un senso, dice Brunori, di inadeguatezza, che poi diventa consapevolezza. Come dico spesso, non mi devo preoccupare del futuro, ma occuparmi del futuro di mia figlia. Che cosa? Mio padre viaggiava molto, dice Carla, e quando tornava era punitivo. Dopo il rapporto di una madre fragile, per me era come un giudice, un poliziotto. I genitori devono essere autorevoli e non autoritari. Ecco, possiamo aggiungere anche questo per i nostri padri. A volte non si posseggono le competenze linguistiche e culturali per affrontare un discorso serio con un minimo di empatia, scrive Piero. Vai, sentiamo ancora, vai.
Ho una notizia in esclusiva, la fonte non la posso rivelare.
Sembra
sul
giusto.
Padre per eccellenza, cioè il Santo Padre. Oggi si è svegliato, ha sognato della mamma, ha fatto i suoi bisogni, le sue preghierine, si è incartato sul tre verticale, noto porco di tre lettere, vi aggiorno se dovesse finire.
Allora, secondo la mia esperienza, presenza, empatia e affetto non bastano. Cosa è che serve, secondo Flavio? Lo dico io, una componente importantissima: uno stato mentale equilibrato del genitore. Se manca, si ripercuote su tutto e involontariamente si possono far danni, magari non gravi, ma si fanno. Ora sto lavorando per riprendermelo, per perdonarmi alcuni errori e per perdonare quelli che ho subito.
Che comunque un equilibrio mentale è utile a tutto.
Un figlio altro solo che avvicinamento alle nuove generazioni, le cambia proprio le prospettive. Ti domandi, e se muoio che succede a sto bambino? A questi bambini? Sono un bravo genitore? Sono una brava persona? Cosa gli lascio come insegnamento? Vengono proprio i problemi morali, oltre che quelli psicologici.
È ovvio, ragazzi, è ovvio che il modo migliore per tenere le famiglie unite è mantenerle povere, ci dice qualcun altro. Va bene,
ragazzi, il 72% di padri separati in difficoltà. Scusate se mi sono stima che il 72% su collegato e ho mandato
così. Capisci un cazzo, ragazzi, così però. Quando se volete mandare un vocale, fatelo.
Un'ora abbassate di la radio,
allora abbassate la radio, oppure no, alzate la voce o viceversa, naturalmente. Luca Parmitano, 366 giorni non cumulativi nello spazio. Accompagno le mie figlie, non interferisco come in Star Trek. Credo che un genitore debba fornire gli strumenti per navigare e per costruirsi un percorso.
Sì, vero.
Un percorso. Essere padri, Fabrizio scrive, essere padri non è facile e non c'è una regola uguale per tutti. Forse serve consapevole, questa è pure un'altra grande verità, non c'è una regola uguale per tutti. Capacità di aggiustare il tiro in corsa, ecco, questo è bello. Consapevolezza, mi piace molto. Non so se per mio figlio sono stato e sono un buon padre, però nel dubbio sta per farmi diventare nonno. Questa mi sembra una bella cosa e ti faccio un grande augurio, Fabrizio, di buon
nonnismo.
Sì, buon nonnismo. Vesta subito tuo nipote.
La prima cosa che un padre deve trasmettere è la fede. Naturalmente giallo rossa ci scrivono.
Certo. È un ottimo punto di
vista. Allora, lo sai che ci stavo pensando prima? Allora, mio padre era laziale. Lo sai che, allora, con tutto che io ho voluto tanto bene a mio padre, che non c'è più da sette, no, quanti sono? No, otto anni.
L'anno prima che noi arrivassimo qui.
Allora, nove anni, mazza come passa il tempo, quasi nove anni. Con tutto questo io ascrivo in parte, ma senza volerlo, come dire, colpevolizzare per questo, però ascrivo il fatto che io sono diventato romanista. Vuoi, chiaramente, sono del 76, negli anni 80 c'era... la Roma forte che vinceva lo scudetto nell'83, la Lazio stava in Serie B, quindi è anche, come dire, generazionale, certo. No? Ma non è solo questo, è anche il fatto che mio padre, che aveva un carattere molto particolare, non ha avuto, come invece altri padri, ma forse anche perché gli interessava meno, non lo so, però non ha avuto la pazienza di, e anche la tenacia e la, e come dire,
ma anche
l'incaponimento di farmi di trasmettermi questa fede, no, che lui aveva, perché lo so, ragazzi, purtroppo il tema è questo: essere genitori è un impegno, di tempo, di risorse, di energie. È quello che non c'è niente da fare, quello che metti ritrovi, cioè se tu non ce le metti certe cose, se tu certi impegni, e poi dopo, ma è come, guarda ragazzi, io so, banalmente è come fare esercizio fisico o imparare una lingua o andare a scuola, se tu ti impegni in quella roba lì, i risultati poi possono essere migliori o peggiori, sì, però tendenzialmente arrivano. E così come al contrario, se tu non ci metti quel tipo di impegno, quel tipo, scusate, è una parola brutta quando si parla di cose emotive, quel tipo di investimento, però tu non ce lo metti, non investi.
Cioè, però poi c'è delle pretese, no?
Io, ragazzi,
capita questa cosa, che poi, no, poi c'è, no, la pretesa, certo. E quindi quasi, certo, il senso di
io
colpa,
dico,
del non
la... è... La mia compagna è madre di una meravigliosa bambina di 11 anni e io vedo, ragazzi, l'impegno che lei ci mette da sempre, per proprio, è una cosa che lei fa con una grandissima passione, con una grandissima voglia, e i risultati si vedono, poi si vedono, perché, certo, perché se tu instauri quel tipo di rapporto in cui dai tanto perché ti piace, per carità, perché giù tanto lo fai, no? E non sei assente, non te ne freghi, e sacrifichi il tuo tempo per stare con la persona che ami e che vuoi. Ragazzi, ti torna indietro questa roba.
Assolutamente.
Poi, certo, indietro.
Non è che sarà identico il rientro, no? Però sì, è così. Se tu, io ho visto genitori lamentarsi dell'assenteismo dei figli, una volta diventati vecchi, poi ci viene, certo, tutti a strizza di morire da soli. Però poi uno gli avrebbe dovuto dire: perdonami, riavvolgi il nastro, ma tu c'eri quando ci dovevi essere? Sì. E quindi hai fatto capire a quella persona l'importanza,
valore,
della presenza per un legame,
valore,
del genere?
Sì.
Cioè, io con tutto ripeto che volevo bene mio padre non era uno che ti ascoltava troppo, cioè nel senso era molto preso da se stesso. Quindi io mi ricordo ste pizze con mio padre in cui le pizze uscite a cena,
davanti a una pizza,
esatto, diciamo. In cui era difficile farsi ascoltare da lui, era difficile attirare la sua attenzione, no? E poi diventava
lui
un traguardo quello di trovare, e poi dice: sei diventato da Lazio, te credo, nel senso, nel senso che non è,
ben ti sta.
Viceversa, se tu ci metti tanto e sacrifici, però ragazzi il tempo è quello, quindi che vuol dire che se io devo stare dietro a mia figlia, poi potrò leggere di meno, potrò, certo, cosa mi piace a me, potrò andare a fare,
esatto,
palestra di meno,
me
potrò fare cose di meno.
È proprio il fulcro, che
torna.
Alcuni diventano genitori probabilmente con l'aspettativa di mantenere la vita esattamente com'era.
Sì, sì,
questa,
sì,
cosa,
sì,
è da, sì, folli, è, cioè, ma è da folli proprio perché appunto come
è
pretendi,
così,
di avere lo stesso tempo? Tra l'altro nel crescere un altro essere umano,
sì, ma,
cioè,
vabbè,
non è che stai a decidere tra i giardinaggi.
Abbiamo ancora un po' di cose interessanti, vai. Sentiamo.
Per i figli bisogna avere attenzione, anche perché l'attenzione è il primo segnale dell'amore.
Allora, grazie,
bello,
Carlo,
bello,
bellissimo, bellissimo.
Bello, bravo.
Attenzione, non abbiamo detto,
messaggio
fino adesso,
molto bello.
Non abbiamo detto, invece è vero, è verissimo, bellissimo contributo. Io credo che i figli non sono i nostri, ma del mondo, diciamo. Essere un buon padre significa aiutare tuo figlio a diventare quello che vorrà, difendendolo, ma rendendolo autonomo al tempo stesso. Farne una versione migliore di te senza farlo diventare una tua piccola copia, perché tuo figlio non è te, ed è la cosa più difficile del mondo, perché in fondo vorresti che fosse sempre con te e come te, scrive Valerio. Poi un altro tema è quello dei papà acquisiti. Io vivo con la mia compagna e suo figlio, sono separati da quando il bambino ha 2 anni e ora per la prima volta c'è un altro uomo, me, in casa. È complicato in alcuni momenti per me essere padre non essendolo, ma anche per lui, che si trova ad avere 2 figure maschili, di cui una il padre anche assente. Poi ho scritto: io mi sono innamorato della mia compagna anche per l'impegno che ci mette con suo figlio e del rapporto che ha creato. Sì, sì, ti capisco, certo, perfettamente e condivido pienamente. Riccardo, vai, sentiamo velocemente ancora.
Se ci metti, ci ritrovi.
Bene, sì, diciamo, questo
è un discorso che
è vero,
è un po'
giusto.
Questo, diciamo.
Ma questa cosa che bisogna, sì, dire più nome, fa uscire fuori di testa. Ma che discorso è? Bisognerà dire no quando bisognerà dire sì.
Bene, ci sono veramente tantissimi messaggi, ma non si fa in tempo a leggerli tutti. Ma ritorneremo su questi temi, che poi sono temi che riguardano un po', sì, il nostro stare insieme,
cioè,
no?
Quindi, tutti,
che non riguardano
tutti
solo il 19 marzo. Va bene, grazie, appuntamento, ciao, domani, ciao. Ciao, ciao, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.